Bentornati a tutti, quarta puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi vi sta parlando, questa sera in compagnia di Guido Semplici. Ciao Guido.
Buonasera a tutti, bentrovati.
Oleg Bogdea, che ormai è... cioè, Oleg, ci sentiamo tutte le sere, peggio delle fighe.
Sì, sì. Un saluto a tutti.
E Fabio Moras, che torna a farci compagnia. Ciao Fabio.
Ciao, ciao Andrea, ciao ragazzi e ciao a tutti gli ascoltatori.
Va bene, prima o poi recupereremo anche Francesco Fele, sempre troppo indaffarato col lavoro, ragazzo. Lavori troppo, a noi manchi, mi raccomando, che sia l'ultima settimana che non stai insieme a noi a chiacchierare i college football. Tante cose successe nella seconda settimana, partiamo ovviamente con l'overview come di consuetudine. Tutto facile se non facilissimo per Ohio State, che ha trovato meno resistenza forse, ragazzi, di quello che ci saremmo aspettati da Cincinnati. Ha chiuso con 42 punti a tabellone. Fields 4 touchdown, 2 su passaggio, 2 su corsa, e Dobbins 141 yard e 2 touchdown. Sconfitta a super sorpresa per Syracuse, che è stata travolta dall'esuberanza dell'attacco di Maryland, guidato dall'ex Virginia Tech Josh Jackson, 296 yard e 3 touchdown per lui. 63 punti a tabellone, dei quali 42 solo nel primo tempo. Fino a questo momento l'attacco dell'ex offensive coordinator di Alabama, Mike Locksley, si conferma uno dei più produttivi del college football, almeno per il momento. Michigan, che poi qua magari voglio un attimo fermarmi sull'overview e chiedere a Guido qualcosa, perché aveva parlato lui del nuovo attacco di Michigan, ha avuto un po' troppi problemi con armi, ci sono voluti due overtime per evitare l'upset. Guido, a che punto siamo col nuovo attacco di Michigan? Perché io l'ho visti piuttosto confusi, sul da farsi.
Ma direi indietro, va bene come risposta, no? In realtà ho visto poco di questa partita, però insomma le squadre come Army sono squadre sempre ostiche da affrontare. Certo, insomma, il talento di Michigan dovrebbe in qualche modo bastare e avanzare per vincere bene contro queste squadre, non è così. Penso che anche questo non sarà l'anno che batteranno Ohio State, però boh, vediamo.
Comunque,
vai.
Comunque Army ha una delle migliori offensive line, una top 5, infatti ha dimostrato, ha corso molto bene contro la D-line di Michigan. Io ho visto un pezzo di deep partita, le option di Army hanno funzionato bene.
Sì, però Oleg, quello che a me ha stupito è la confusione, cioè quando uno pensa a un attacco pensa a un qualcosa di fluido, no? Qualcosa che ogni gioco ha un senso, e il gioco successivo è quello che segue il gioco precedente. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Invece mi è sembrato che Michigan abbia cercato di mischiare quello che era il vecchio attacco di Harbaugh con quello che dovrebbe essere il nuovo attacco, la nuova spread offense, e non è andata tanto bene. Corsa, poi magari invece interi drive a lanciare, basta, non ha funzionato niente. Ripeto, Army ha avuto la possibilità di chiudere la partita regolamentare con un calcio, vabbè, da lontanissimo. Però non so, non mi convincono ancora i Wolverines, mi è piaciuta la chiusura di Guido, mi sa che neanche quest'anno battono Ohio State, e tendo ad essere d'accordo. A Boulder, una delle sfide più emozionanti dell'intero weekend, avevamo chiacchierato di Cornhuskers e Buffaloes la scorsa settimana, hanno dato una vita a una super partita che ha sintetizzato pregi e difetti delle due squadre. Alla fine hanno vinto i Buffs con un calcio del 32enne kicker James Stefano. E vabbè, anche questa forse sarebbe una storia che meriterebbe di essere raccontata. Vittorie facili per Alabama, Georgia, Florida, Michigan State, Wisconsin, Oregon, Penn State e Oklahoma. Jalen Hurts, mamma mia. Utah, dopo un primo tempo equilibrato, invece si è sbarazzata di Northern Illinois col punteggio di 35-17. Pronto riscatto per la Mizzou di Kelly Bryant, che dopo le difficoltà di Week 1 è andata sul 31-0 contro West Virginia e non si è più voltata. Upset di giornata ce ne sono stati parecchi. Partiamo dalle notti dolenti per il buon Guido Semplici. Kane beffati da UNC sull'ultimo drive della partita, e Huskies, che per il secondo anno consecutivo hanno perso da Cal. Evitato l'upset da Florida State, non sarebbe stato il secondo, nel senso che contro Boise State più o meno si equivalevano le due squadre. Il problema è che sarebbe stata la seconda super rimonta subita dai Seminoles che saranno oggetto di questa puntata, quindi ne parliamo dopo. Disastro Tennessee, avevamo detto, dopo Georgia State la chiamata contro BYU, modalità panico direi attivata in quel di Knoxville. chiudiamo la rassegna delle sorprese con la vittoria di USC contro Stanford. E anche questa sorpresa, però avevamo detto che Stanford non aveva esattamente convinto contro Northwestern la prima. Molto bene Kedeon Slovis, di cui vi aveva parlato Guido Semplici settimana scorsa. 17esima, arriviamo ai big match che poi analizzeremo nello specifico. 17esima vittoria consecutiva di Clemson. Il 24-10 non racconta la partita. In realtà Clemson ha messo la terza, non la quinta, la terza, e ha letteralmente distrutto ogni possibilità da parte di Texas A&M. Decisamente più equilibrato lo scontro invece tra Texas ed LSU, che è quello che ha un po' chiuso la giornata. Tigers hanno vinto e convinto, meno bene secondo me di quanto ci saremmo potuti aspettare la difesa di LSU, che ha contenuto Ellinger e compagni nel primo tempo, lasciandoli poi invece rimontare nel secondo tanti big play, troppi per una difesa forte come quella dei Tigers. Fenomenale però Joe Burrow, e in generale stupisce l'attacco di LSU, che era quello, era un po' il punto di domanda all'inizio stagione. Il nuovo offensive coordinator sta facendo un ottimo lavoro. Nonostante la sconfitta, io direi che non viene ridimensionata Texas, mentre LSU è una squadra da tenere d'occhio fino alla fine della stagione. Torniamo su queste ultime due partite. Oleg, vuoi dirmi qualcosa di più relativamente a Clemson, Texas A&M?
Sì, mi aspettavo una partita un po' più combattuta. Invece Clemson ha dominato, anche non giocando, come ti hai detto, in quinta marcia. Le è bastata la terza. Diciamo che la partita è finita 24-3, poi all'ultimo secondo hanno segnato i Texas A&M. Non lo so, anche se Texas A&M non ha fatto una cattiva partita, secondo me hanno dato quasi il loro massimo, specialmente in difesa hanno giocato molto bene. Comunque non lo so, questi Tigers qua sono quasi, non dico impossibili, ma molto 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 difficile da battere, secondo me.
Fabio, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, cioè secondo me non hanno giocato in terza, e secondo me è per questo che nelle prime due partite si è criticato molto Trevor Lawrence, secondo me anche oltre il dovuto, perché proprio perché Trevor Lawrence ha giocato proprio con il freno a mano tirato, secondo me. E, Texas A&M ha fatto un'ottima partita in difesa, è stata veramente solida in difesa, ha concesso solo 24 punti a Clemson, ha interrotto, anche se con quel touchdown alla fine, gli ultimi, sì, la partita praticamente finita, però ha interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive con più di 20 punti di scarto di Clemson, che vuol dire niente, però vabbè, dai, una magra consolazione per gli Aggies.
Basta statistica questa cosa.
E basta, poi...
Sì, giusto per trovare la cosa negativa.
No, però bravo Fabio, ha citato l'unico aspetto un po' così. No, secondo me l'extended play con cui Lawrence ha trovato Ross, sì, sul primo touchdown, quello del 7-3 per Clemson, è la sintesi di cosa possa fare questo biondino col numero 16, che ormai stiamo già aspettando in NFL, e fortunatamente per noi amanti del college football ce lo godremo ancora tutto quest'anno e l'anno prossimo, però è veramente già un giocatore pronto probabilmente per i professionisti. Texas A&M troppo poco in attacco, ottima, velocissima la difesa, incredibile la combo tra velocità e forza della difesa di Clemson, che pure ha perso tantissimi giocatori nell'ultimo draft, eppure continua a essere, ad avere tanto talento, e poi vabbè, ad essere dal mio punto di vista allenate in una maniera clamorosa. Non sbagliano mai, sanno sempre quello che devono fare, e questo si è visto anche contro una squadra del livello di Texas A&M. Guido, Texas LSU, vabbè, io non ne parlo perché no, beh, devo dire che sono rimasto, cioè rispetto agli anni passati, quello che mi è piaciuto è che abbiamo recuperato dopo un primo tempo dove sono stati fatti troppi errori, e in generale comunque abbiamo dato l'impressione di essere allo stesso livello di una squadra come LSU, che quest'anno rischia di fare parecchi danni anche all'interno della sua conference. Detto ciò, queste partite sono quelle che devono vincere, che devi vincere, invece Texas l'ha persa. Onore a LSU.
Sì, allora, senza ombra di dubbio, una delle partite più belle di questo inizio stagione, di queste due settimane di college football, se non davvero in assoluto una partita molto bella. LSU, ovviamente c'era molta curiosità per vedere questo nuovo attacco all'opera, e devo dire che per ora ha mantenuto tutte le promesse e ha fatto vedere veramente cose molto interessanti. Bisogna andare un po' indietro per capire questa scelta di LSU un po' storica per questo programma, di dare un po' una sferzata a livello offensivo, in quanto i Tigers sono stati sempre una squadra che bene o male negli ultimi anni hanno sempre messo in campo delle ottime difese, vuoi perché comunque a livello fisico una squadra della SEC generalmente recluta meglio in difesa, vuoi perché proprio anche per indole degli stessi allenatori, insomma il reparto principale era sempre difese, problematico invece era l'attacco, che molto spesso diciamo non rendeva onore al lavoro della difesa e faceva perdere le partite. LSU quest'anno è totalmente un'altra squadra, una squadra del 2019 invece di essere una squadra dei primi anni 2000, e si vede la differenza. Joey Barrow, che l'anno scorso ha giocato benino ma non secondo me in maniera entusiasmante, quest'anno è fortissimo, sembra veramente un giocatore differente. Poi ci sta che sia cresciuto anche di suo, però io penso che molto, molto si debba appunto a questa scelta di LSU tramite appunto l'ingaggio di Joe Brady, che era un assistente dei New Orleans Saints, che praticamente è il nemmeno l'offensive coordinator, lui sarebbe il passing game coordinator, quindi ancora più, diciamo, il suo ruolo è ancora più specifico proprio nell'allenare quelli che sono l'attacco sul passaggio di LSU.
E scusami, Guido, sti cazzi, il passing game di LSU, cioè quasi 500 yard e i tre principali ricevitori tutti sopra le 100 yard nella sfida contro Texas, che ha dimostrato un po' di problemi nelle secondarie, però questi problemi sono derivati anche da grandi chiamate e grandi giocate proprio con il passing game da parte di
allora LSU ha secondo me tre che sono i tre ricevitori principali, sono fortissimi tutti e tre: Justin Jefferson, che mi pare sia quello un po' più esperto, se non sbaglio è un senior, gli altri però sono più giovani, sono Jamar Chase e Terrace Marshall Jr., che sono due giocatori fortissimi, infatti appunto i primi beneficiatari di questo Joey Barrow in gran spolvero, di questo nuovo attacco, sono sicuramente loro. Sulla critica della secondaria è vero, sulla critica della secondaria di Texas ovviamente è vero, ma anche la secondaria di LSU non ha fatto molto bene, sebbene sulla carta sia una delle migliori della nazione, perché Christian Fulton e Stingley, che è il freshman, dove appunto parlavo anche nell'articolo, perché è fortissimo, però non hanno giocato bene, hanno concesso molte giocate sul profondo, che è poi quello che ha permesso a Texas di rimanere in partita. Ecco, su Texas possiamo tranquillamente dire che non è una squadra né essere dimensionata, anzi entrambe queste squadre le ritroveremo fino all'ultimo credo. Io penso che Texas, con un po' più di fortuna, specialmente tutte le volte che mi pare nel primo tempo si è arrivata molto vicino alla red zone, esatto, mi pare 8 volte hanno segnato 2, una roba del genere, quindi voglio dire sì, è stata una partita non battutissima, ha vinto LSU, poteva benissimo vincere Texas, certo. E appunto queste due squadre fino in fondo secondo me se la giocano per posti nobili.
Fabio, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, Guido ha parlato di fortuna e secondo me è stata decisiva, nonostante tutto, nonostante la brutta, pessima difesa di Texas, però i Longhorns nel primo quarto non hanno convertito 2 quarti down dalle 2 o 3 yard, adesso non mi ricordo, ma diciamo che potevano segnare sicuramente
incluso,
di più.
Scusami Fabio, incluso un drop sanguinoso, il primo drop della carriera del giocatore che l'ha fatto, che adesso non mi ricordo chi fosse.
Ma era un running back.
E a running back, titolare,
esatto.
26.
Esatto, e vabbè, era touchdown.
Inoltre, è vero, anche il drop, vero. E inoltre, secondo me, alla fine dell'ultimo quarto c'è stato il penultimo drive, mi pare, adesso non mi ricordo se l'ultimo di LSU, che con una ricezione di Thaddeus Moss, che non c'era, che non era tale, che però è stata data buona, e nel gioco successivo un roughing the passer chiamato un po' al limite, preso il touchdown, e poi alla fine anche diciamo l'onside kick finale, diciamo, è stato l'immagine della partita, con Texas che quasi ci arriva e finisce in quel modo. E non...
Ricordiamo anche l'infortunio di Del Pitt, il safety di LSU, al secondo quarto, mi sa.
Comunque, quello è un giocatore fondamentale per
il capitano della difesa, diciamo. Comunque, volevo consigliare questa partita per chi si approccia per le prime volte al college football. Queste partite qua in NFL non le troviamo.
Bravo Oleg, giusto.
Mamma mia, pesante questa affermazione. Prendi le responsabilità di quello che hai detto.
Me le prendo.
Oh. Sentite, passiamo a una conference un po' bistrattata, la Pac-12. Abbiamo intitolato in scaletta "Che confusione". Allora, dopo la sconfitta di Oregon con Auburn, c'è stata la vittoria di USC con Stanford, un po' ne abbiamo parlato nell'overview, e anche la sconfitta di Washington contro Cal. Insomma, ragazzi, l'incertezza qui regna piuttosto sovrana. Lo so che è presto per dirlo, però io, se oggi dovessi dirvi quale delle Power 5 rimarrà fuori dai playoff, non avrei dubbi nell'indicarvi proprio la Pac-12. Oleg, tu cosa ne pensi?
Sono d'accordo con te, ma non è il primo anno, secondo me sono già 2-3 anni che la Pac-12 della Power 5 è la quinta delle division, secondo me, perché diciamo nelle due division Nord e South c'è una squadra che è Oregon quest'anno, e le altre sono, diciamo, non c'è nessuna che può ambire a qualcosa di grosso, secondo me. Vero che Oregon ha perso contro Auburn, sappiamo anche in che modo, l'abbiamo vista tutti, però è l'unica squadra che può sì, è anche la netta favorita di vincere la Pac-12. Vediamo la classifica, c'è Cal 2-0, comunque Cal è quella squadra rognosa che dà fastidio, ma non può impensierire più di tanto. Infatti nella vittoria contro Washington l'hanno vinta più grazie agli errori, ai fumble, all'intercetto di Eason. Il loro QB Chase Gabbers ha fatto 111 yard, ha lanciato e basta. Non è quella squadra che può dare.
È il fratello di Blake Gabbert,
quello che fa di Finance. Sì.
Credo di sì. Non lo so.
No, è lui.
È lui.
È il fratello, Vabbè. Speriamo sia un po' più forte questo per lui, io dico, lo auguro. sai com'è. Anche se io ho fatto vincere 5 titoli MVP a Madden a Gabbert, però vabbè, fa niente, ma questo non c'entra niente. Scusami Ole, che ti ho interrotto con una stupidata.
Sì, no, c'è Wazzu, l'unica squadra che può, però anche, neanche loro sono quella squadra che può impensierire Oregon, secondo me. Ecco, le due cadute, le due nobili, secondo me, ecco, le tre, diciamo, Stanford, che ha perso, diciamo, lo scontro diretto contro USC, però... Ricordiamo che Stanford era senza KJ Costello questa partita, ha giocato David Mills.
Rientra questa settimana Costello.
È vero. Ecco, arriviamo proprio in fondo al barile e troviamo UCLA, che è in una situazione disastrosa qua.
No, giocano ancora i Bruins. Fanno ancora parte della conference. Non lo sapevo, li avevo persi un po' di vista.
La sconfitta contro San Diego State, non ricordo male. È la prossima giocano contro Oklahoma, se non ricordo male.
Yes.
E là sarà ancora peggio. Colorado, e a South vediamo Colorado molto bene. Però comunque hanno una schedule molto molto difficile. Utah è una buona squadra, però niente di che. Dunque,
Guido, rispondigli. Guido, ti ha provocato, rispondi.
No, forza Utes. Final Four.
Vabbè, sì, del college basket, però.
Sì, ovviamente.
Sì, secondo me dopo gli addi di Rosen e Darnold quell'anno là non c'è tolta Oregon. Non c'è un QB che mi attrae tanto. Eason, però Eason io lo conosco bene, non mi piace, non mi piace, ma quando la sua online non lo protegge bene, come abbiamo visto sabato scorso, si scioglie.
Occhio a Eason, però.
No, io lo conosco bene, l'ho visto un anno,
metto in dubbio. Comunque era Blaine, scusate, era sì. Blaine Gabbert quello che giocava ai 49ers ed è il fratello di questo qua che gioca da quest'altra parte. Voglio sapere se Fabio ci vuole dire qualcosa di diverso, anche lui è convinto che la Pac-12
sì. Allora su, per il discorso playoff l'unica secondo me indiziata all'inizio dell'anno era Oregon, e con la sconfitta con Auburn non è fuori dai giochi, però dovrebbe fare veramente una stagione perfetta da qui in avanti per riuscire a convincere i commissari. E chi ne esce in queste due giornate rinforzata aiuta ovviamente, che però
rispondigli Oleg, rispondigli male
e anche USC, che però non dal punto di vista dei playoff USC
l'abbiamo presa a scarpate in faccia dall'inizio dell'anno, è 2-0
all'allenatore che traballa, ha una situazione non facile, però eppure al quarterback che si è fatto male, eppure nonostante tutto è riuscita a vincere contro Stanford anche in modo convincente. E sì.
Dicevo. USC ha mandato via anche l'athletic director questa settimana.
Via, tutti via.
Quindi se c'era una chance per Clay Helton, veramente ora gli è rimasto così. Solo ora se gli è rimasto solo di vincere almeno 10 partite, io penso, se no, arrivederci.
Anche la schedule non è facile di USC, hanno Notre Dame fuori, Washington fuori contro Oregon, adesso contro BYU già non sarà facile, secondo me, fuori casa.
Fabio, chiudi pure il concetto, che ti abbiamo interrotto.
Washington Cal, che è stata una partita come parziale scusante agli Huskies, ovviamente però ciò è successo anche per gli altri, è stata una partita particolare perché c'è stato un ritardo dovuto al tempo che ha spostato la partita di quasi 3 ore, e la partita è finita quasi all'1:30 di notte, hanno giocato veramente a un orario insolito, ovviamente anche gli altri hanno giocato a quell'orario, però sì, può cambiare questa.
La scelta era di fargli fare i parafulmini in campo e quindi sì, tra l'altro praticamente era rimasto il pubblico che vedete normalmente in una partita di football americano in Italia sugli spalti sì, non c'era nessuno,
però precision NFL
ma peggio direi comunque però ragazzi, Fabio l'ha spiegata bene, io l'ho scritto nel recap. Fabio adesso l'ha ricordato qui nel podcast, insomma ci sono stati tanti problemi per iniziare / finire la partita e quindi insomma è andata così. Io credo che sia in condizioni normali Washington l'avrebbe portata a casa e forse staremmo parlando degli Huskies in un'altra maniera, però è anche vero che queste sono le partite che le grandi squadre devono trovare il modo di vincere, invece loro l'hanno persa nonostante con 2 field goal si fossero portati in vantaggio proprio nell'ultimo quarto. Arriviamo a le delusioni delle prime 2 week, perché ragazzi è vero che la stagione è appena iniziata, però sapete che come è fatto il college football, partire male insomma comporta poi delle problematiche, non è facile recuperare. Seminoles disidratati, Miami in cerca di identità, Tennessee allo sbando, Nebraska indecifrabile. Guido, raccontami qualcosa di queste 4 squadre.
Allora sì, innanzitutto io partirei nel dividere queste 2 squadre, diciamo.
Pensavo volessi partire dai disidratati.
Sì, partiamo dai disidratati. Allora, Florida State, questa battuta sui disidratati viene dal fatto che l'allenatore di Florida State, Willie Taggart, all'indomani della sconfitta contro Boise State in week 1, ha dichiarato che una delle cause secondo lui di questa sconfitta era il fatto che i giocatori avevano una brutta condizione atletica poiché erano stati malamente idratati, o si erano malamente idratati, quindi in poche parole avevano bevuto poca acqua. Questa dichiarazione ha gettato scompiglio, a parte su Twitter ne sono piovute di ogni, ma anche tra gli stessi tifosi dei Knowles, perché appunto è sembrata un po' una di quelle classiche scuse, e nemmeno tanto detta bene, ecco, se mi permettete. Sì, Florida State ha vinto almeno questo 45-44 contro Louisiana Monroe, che è della Sun Belt Conference, con la stessa Louisiana Monroe che sbaglia un field goal allo scadere dopo un tempo supplementare. Brutta vittoria, ma pur sempre vittoria, solo che Florida State ha, diciamo, fatto vedere sempre i soliti problemi, quindi dei problemi in difesa che fa acqua da tutte le parti, perché 419 yard e 44 punti concessi a una squadra della Sun Belt Conference sono onestamente inaccettabili. Non danno segnali di aver imparato a fermare le corse, e c'è stato appunto il crollo della difesa, specialmente nel secondo tempo. È notizia fresca, io penso ieri o la notte scorsa, insomma, che Taggart abbia ingaggiato Jim Leavitt come defensive analyst, diciamo una carica di supporto alla difesa. Jim Leavitt era il suo defensive coordinator sia a University of South Florida sia a Oregon. Ora, è chiaro che questa è una, sulla carta, una buona presa, perché comunque è un defensive coordinator esperto, ha fatto bene sia a Oregon che a Colorado in passato, però il problema è cosa significa, cioè che ruolo ha lui, perché tanti possono pensare che metta in dubbio un po' la posizione dell'attuale defensive coordinator. Quindi anche questa situazione non so se è stata gestita bene dal capo allenatore. Si pensava appunto che l'attacco potesse essere l'arma in più di questa Florida State, grazie appunto all'arrivo di Bryles come offensive coordinator, ma in realtà si è dimostrato un attacco un po' piatto. La difesa, appunto, come ho detto prima, è sempre rimasta allo stesso livello, ovvero molto basso. Io non so se Florida State sia in grado di recuperare questa stagione, perché veramente servirebbe un quasi miracolo per poter finire la stagione in maniera accettabile.
Sembra quasi che mi stai parlando di Miami, però.
No, è diverso, vedi, perché nonostante il faziosismo, diciamo così, la realtà tra Florida State e Miami è completamente opposta, per quello che ho visto io, ecco. Poi chi sta peggio forse è Tennessee di Florida State.
Questo credo che vinci facile, sono d'accordo.
Viene sconfitta da BYU per 29-26, come avevamo già detto la settimana scorsa, per Pruitt non è un lavoro di un anno, né forse di due, però certo diciamo che l'allenatore ci sta mettendo del suo, con dichiarazioni un po' dubbie come quella del Titanic, non so se l'avete letta.
No, me la sono persa, vai.
Praticamente all'indomani del fatto che due giocatori o due o tre giocatori siano entrati nel famigerato transfer portal, lui è andato in conferenza stampa, ha fatto questa dichiarazione dicendo noi siamo in questo momento come il Titanic, che praticamente mentre affondava tutti i topi scappavano in alto. Non lo so. In realtà paragonare la tua squadra al Titanic non è una cosa
della vita. La squadra al Titanic, i giocatori sono i topi, andiamo avanti così. Tanto 0-2 e volano le sedie a Knoxville.
A questo punto diciamo il lavoro di Pruitt è al sicuro, perché ci sono 9 milioni circa di buyout. Generalmente nel college football si danno almeno 3 anni, questo sarebbe il suo secondo, vediamo. Cioè, certo se continuano così non escludo nulla. Ricordiamo che Pruitt è stata la quinta, sesta scelta di Tennessee come allenatore, erano andati dietro a Mike Leach, erano andati dietro a mi pare anche a Tom Herman, insomma avevano tentato di portare un grande nome, alla fine gli era rimasto Pruitt, quindi non so quanto questo rapporto sia solido. Passiamo alle note meno dolenti, che delusioni ma meno dolenti, che sono Nebraska, che ha perso appunto con Colorado, una partita diciamo a due facce, con un primo tempo dominato da Nebraska, un secondo tempo praticamente in cui la squadra di Scott Frost non è scesa in campo. Buon per Colorado, che vince una partita comunque per loro significativa, perché Nebraska-Colorado è una rivalità anche se vecchia, di quando entrambe erano componenti della Big 12, però sempre una rivalità. Per Nebraska, punti positivi, sembra un Martinez, il quarterback, abbastanza ritrovato sui suoi livelli che ci aveva fatto vedere l'anno scorso. Nebraska perde la possibilità di rientrare nella top 25, perché con una vittoria probabilmente contro una buona squadra come Colorado avrebbe rifatto capolino nei ranking.
Guido, scusa se ti interrompo, ma abbiamo una persona in collegamento che questa partita deve averla vista piuttosto da vicino. Emanuele Sortino, buonasera.
Colorado! Salve a tutti!
Non lo sapevo.
Non è che l'ho vista, io l'ho sofferta, stavo morendo, avevo bisogno di un nuovo cuore alla fine. Ah, è stato ancora brividi a pensarci.
Ma sei arrivato, scusami Guido, non lo sapevate che sarebbe intervenuto Sortino, quindi sorpresa per tutti tranne per il sottoscritto. Poi ti lascio finire ovviamente il discorso, prima però volevo un attimo fermarmi su tornare su Colorado Nebraska, perché appunto ho chiesto a Emanuele se poteva venirci a raccontare cosa ha provato ad assistere, ad essere presente, poi a invadere il campo dopo la grandissima vittoria dei Buffalo.
Colorato in faccia, l'abbiamo visto.
Sì,
bravi. Io sì. Sempre quello, quasi, spesso e volentieri mi faccio il face paint. Partiamoci che è stata una partita in cui Nebraska ha praticamente giocato in casa. C'era, non voglio dire il 60%, forse di più, dello stadio rosso, cosa che non era mai successa. In pratica tutti quelli che avevano a Boulder o che avevano i biglietti hanno deciso di vendere i biglietti su Jigsic o StubHub eccetera eccetera a prezzi da $300 in su, e Nebraska li ha comprati e sono venuti pensando di batterci, cosa che hanno fatto per un bel quasi quattro quarti, nel senso che fase sfida il primo tempo io ho detto questa la perdiamo male.
Non solo l'hai detto, anche l'hai scritto a me,
è stato bravo, ecco, questa la perdiamo malissimo. Poi a quanto pare gli aggiustamenti di coach Tucker durante la pausa tra un tempo e l'altro sono serviti, tanto che si è finita 17-7 a quasi fine terzo quarto, quando il quarto quarto è stato qualcosa che le montagne russe sono meno adrenaliniche, nel senso che va di flip flicker, lanci di 60 yard, il running back, quel, come si chiama, Washington, ne salta un paio e si fa 75 yard in una botta sola il minuto successivo, il drive successivo, ne recuperiamo una cosa veramente, uno non ci crede. Siamo riusciti all'ultimo secondo a raggiungere il 31 pari e vinciamo il coin toss, e quindi noi iniziamo dalle 25 per l'overtime. Ci bloccano il mitico australiano Stefano, 32enne, che è più vecchio di me, ancora fa il college, complimenti a lui, mette la palla tra i pali. Stessa cosa succede per Nebraska, vengono fermati, ma il calcio va fuori. Io vado sempre lì con un mio amico americano che ci siamo sempre partiti insieme negli ultimi 4 anni. Ci iniziamo a dire: abbiamo vinto il Green, abbiamo battuto Nebraska, ci abbracciamo e tutto. Io mi giro e non c'è più la student section. La student section ha invaso il campo in meno di 5 secondi. Tutta la curva degli studenti, che è una bella porzione, erano tra l'altro forse gli studenti gli unici che sono presentati praticamente alla partita. Abbiamo invaso il campo iniziando a urlare, tra cui io ho provato a fare il video passando proprio adrenalina al massimo, e tutti gli studenti sotto iniziando a ovviamente a cantare di tutte a quelli del Nebraska che iniziavano ad andarsene, quindi c'è tutto il na 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 che goodbye di sottofondo. Sono fatto un paio di foto con i vari giocatori, ho la foto con la Visca, quindi primo round pick me la metto in Tinder. Ho la foto con la Visca. E la banda si è messa a suonare tutte le canzoni simpatiche per farci ballare. Meraviglioso. Una di quelle esperienze che uno dice: le guarda al televisore, minchia, deve essere bello essere lì. Sì, cazzo, era bello essere lì. Meraviglioso.
Dovuto l'intervento di Emanuele Sortino, a cui chiediamo di rimanere per i pronostici che arriveranno fra poco, prima chiedo a Guido di concludere il suo intervento parlandoci anche della sua Miami.
Grande racconto, bellissimo. Parliamo di Miami, che ha perso la seconda partita contro North Carolina per 28-25 con un field goal delle 50 yard sbagliato dal nostro kicker Bubba Baxa, nome bellissimo, non come la Visca, ma insomma quasi di pari livello. Diciamo che cosa che non va bene la difesa, che per una volta, se negli ultimi anni diciamo eravamo stati abituati a un attacco un po' sterile per Miami, che veniva spesso e volentieri salvata dalla difesa, in questa partita è avvenuto proprio il contrario, è stato un attacco molto molto solido, molto molto positivo, che ha spesso e volentieri fatto il lavoro anche per la difesa. Queste partite ovviamente devono essere vinte, era un avversario della stessa division, quindi ha maggior ragione da vincere. Gli special teams sono sempre il nostro tallone d'Achille, anche quest'anno non sembra cambiata la situazione, con appunto field goal sbagliati, extra point sbagliati e quant'altro. Devo dire, momento forse davvero decisivo è stato appunto l'extra point sbagliato dal nostro kicker, che ha poi costretto Miami all'ultimo touchdown che ha fatto ad andare per la conversione a due punti, che è fallita per un drop sanguinoso. Così North Carolina, quando è tornata in attacco per l'ultimo drive, è riuscita a fare il touchdown nonostante appunto un tentativo dal quarto down e 17 yard, che è stato convertito da un grande passaggio di Samuel, e appunto il touchdown di North Carolina l'ha portato avanti 27-25, scusate 28-25, che sarebbe stato in realtà un pareggio se Miami avesse fatto quel punto extra. Cose vanno bene, appunto Jarren Williams ha giocato un'altra partita molto Guido. Abbiamo un quarterback 30 su 39, 309 yards, due touchdown, ma più che altro zero intercetti, e devo dire la verità, io ho guardato tutta la partita, nemmeno un passaggio che poteva essere intercettato, quindi anche questo è sicuramente positivo per un ragazzo molto giovane. L'attacco in generale ha giocato bene, due running back. Incredibilmente la linea offensiva, che è leggermente cambiata dalla prima partita, con l'ingresso di un altro freshman, perché questi siamo e questi mettiamo in campo, nel ruolo di guardia destra, Jahai Clark, e lo spostamento della guardia della prima partita, DJ Scaife, a right tackle. Quindi diciamo che questo tipo di formazione è riuscita abbastanza bene a contenere una defensive line North Carolina che comunque non è tra le più malvagie. La scorsa settimana ho detto, e me l'ha fatta pagare poi, che Sam Howell di tutti i freshman quarterback era quello che che aveva fatto vedere buone cose, ma che mi aveva colpito meno degli altri, diciamolo tutta. Questa partita devo dire è stato veramente incredibile, cioè davvero mi devo rimangiare tutto quello che ho detto, perché è veramente veramente forte, e se North Carolina potrà già da questa stagione sorprendere un bel po' di squadre dopo Miami, sarà sicuramente senz'altro per questo ragazzo, che è veramente maturo oltre l'età che ha.
Ragazzi, scusami Guido, guardate cosa succede con l'arrivo di Mac Brown, ovviamente Tarils ha la miglior partenza del 2014, ma guardate soprattutto cosa succede quando si toglie dal campo Chaz due mani sul rat. Ma che fine ha fatto? Guido, tu che hai visto la partita, fa ancora
come
parte? Che cosa sta facendo? Io non ho visto
come niente. È il linebacker titolare, miglior Kehler di North Carolina.
Hai capito? L'hanno dovuto spostare completamente, grande. Allora torna a
giocare. Ha giocato benissimo, ha fatto anche un sec, mi pare.
Ragazzi, Chaz due mani, perché in una partita contro Duke di due anni fa, ad un certo punto lanciò lo speroide provato con due mani, venendo clamorosamente intercettato. Da lì, soprannominato da me Chaz due mani. Ah, fai
la. È legale la cosa?
No, non lo so, però l'ha fatta.
Da me è talmente legale che gli hanno cambiato posizione.
Esatto. Ah, però questa cosa è bella che l'hanno convertito nel backer e mi dici che gioca bene. Allora
gioca bene. No, davvero gioca bene.
Me l'ero perso.
Capisce gli schemi sicuramente.
Sì. chiudo con una piccola, diciamo, scusante per i miei amati Miami Hurricanes. Miami è l'unica squadra che ha giocato per queste due prime due partite con due squadre di Power 5 entrambe in trasferta, quindi 0-2 è vero, delusione, però come per Nebraska anche Miami non è una delusione al pari di le altre due, Florida State e Tennessee, che secondo me sono davvero le delusioni più grandi di questo inizio stagione, insieme a UCLA anche ci metterei.
Nebraska è una delusione, fidati. Sono ancora convinti che erano più forti di noi, quindi
per un po' lo sono sembrati, Emanuele. Adesso non vogliamo, cioè, avete vinto però... voi, però io cosa ti ho detto prima partita, che avresti
vinto su due, bravo, vinto. Però io ti ho detto se fosse una volta meno tirata, perché anche detto tu Auburn vince, vinta all'ultimo secondo, Colorado vince, abbiamo vinto all'ultimo secondo,
e adesso ti dico che Iowa contro Iowa State vince, perché siamo arrivati al momento in cui ci giochiamo la faccia, ovvero quello dei pronostici. Allora, Giro, che non cambia mai, così non vi devo chiamare, Guido, Oleg, Fabio, Emanuele, ok? E poi ovviamente io introduco le partite, appunto la prima che andiamo a analizzare, quella che, cioè meglio andiamo a analizzare, quella di cui andiamo a dare il pronostico, forse la più interessante di Week 3, è proprio Iowa State. Per me vince Iowa.
Dai, io dico Iowa State. Hanno College Game Day in città, vengono dalla bye week, quindi hanno avuto una settimana extra per preparare a questa partita. Mi stanno più simpatici, quindi dico Iowa State. Di partita combattuta, basso punteggio, ma Iowa State vince.
Anch'io vado con i Six Clones. Dico Iowa State perché sono più simpatici davvero.
Vabbè.
Io non posso che andare anch'io con i Cyclones.
Vabbè, tu non potevi dire niente di diverso.
Visto che non smonto dal carro su cui sono salito due settimane fa, tre settimane fa, quando era.
Dopo solo tre overtime. Bravo,
vabbè, ma fa. Dai, la prima partita è una pre-season mancata, vabbè, su.
Certo.
Anche se sono 10S. Vabbè, no, comunque non smonto dal loro carro. Io credo che siano comunque, finora avevo detto sorpresa, finora lo sono stati, anche se nel senso che non speravo, però no, dico ancora Iowa State perché sono convinto che possa essere il loro anno.
Hawkeyes vincono facile invece.
Bravo, beh, io e te andiamo d'accordo. Houston, partita che ha una chiara favorita anche su Washington State, divertente, si dovrebbero segnare un sacco di punti, sono due attacchi che sanno segnare, come ricordava Guido, credo settimana scorsa, ecco, Houston magari non ha la difesa migliore nel mondo, per me vince Washington State.
Sì, dico anch'io Washington State, se la scommessa da prendere qui è se supereranno i 100 punti totali le due squadre, che secondo me la risposta sì. è sì. Però vincerà Washington State perché credo sia la squadra migliore delle due.
Anche secondo me è la squadra più bilanciata, dico anch'io Wazoo.
Sì, anch'io sono con Washington State perché onestamente la difesa di Houston non mi... Niente, non che Washington State sia molto meglio, però tra le due difese la meno peggio è quella di Washington.
Io non ho visto come è messa Houston, però ho visto come è messa Washington State, quindi Cougar facile pure qua.
Pitt, Penn State, io qua mi gioco il primo upset, Pitt.
No,
sì,
no.
Sì.
Penn State, comoda.
Ne riparliamo la settimana prossima.
Vabbè.
Questa segnatevela.
È un derby questo. Secondo me vince Penn State, ma sarà una partita molto combattuta, con un scarto molto, molto, molto risicato.
Anch'io dico Penn State perché mi ha molto convinto il secondo tempo della partita con Buffalo, anche se il primo tempo è stato inguardabile, e quindi sto con Penn State, con i Nittany Lions.
Stavolta dovessi essere in disaccordo con te, Andrea, per Penn State in casa la vedo dura.
Non succede niente, io sapete che a Pitt gioca un amico e quindi io spero che i Panthers possano ripetere la stagione dell'anno scorso. Per farlo devono passare da questa partita e soprattutto devono vincerla. NC State West Virginia, ragazzi, ESPN dice che vince facile NC State, io dico che vince NC State, però mi aspetto una gara abbastanza equilibrata.
Sì, Vincenzi State, West Virginia, a dire la verità non l'ho vista benissimo contro la scorsa settimana.
Contro Mizzou,
Mizzou. Quindi NC State io penso sia una squadra abbastanza solida della ACC, non tanto a impensierire Clemson, ma penso che dopo Clemson in quella division sicuramente ci sono loro. Quindi secondo me Vincenzi State... No, di un touchdown, diciamo così.
Anche io dico NC State perché ho visto molto male questo inizio anno i Mountaineers.
Sì, dico anch'io NC State perché veramente West Virginia è vero che sono in lavori in corso, però contro Mizzou la settimana scorsa ho visto la partita e sebbene Bryant abbia fatto una discreta gara, ma non una gara da Heisman, veramente, cioè, hanno fatto quello che hanno voluto con la difesa di West Virginia, che anche in attacco è stata abbastanza nulla. Quindi NC State.
Io vorrei tifare Mountaineers, però mi sa che NC State vince.
Ok, ragazzi, siamo arrivati alla quarta puntata della stagione e finalmente in qualche modo citiamo UCF, che gioca una partita interessante contro Stanford. Io ho paura che sarà un monologo nero-oro, però voglio sentire cosa ne pensate anche voi.
Ma secondo me vince sì UCF, anzi non lo so, questa partita mi mette un po' in difficoltà. Se rientra Costello,
rientra dato oggi per rientrante, l'ho detto prima di entrare in trasmissione.
Stanford ha perso la scorsa settimana contro USC, un quarterback che era all'esordio, la difesa non è sembrata un granché. UCF è una squadra che ha molti atleti molto veloci, io vo con UCF, dai.
Ma non c'è neanche da chiedere, UCF vince facilmente, sono i più forti,
campioni del mondo.
lo sai già come lo penso,
assolutamente.
Credo anch'io che vincerà UCF abbastanza facilmente, anche se rientra Costello, se Cameron Scarlett è un ottimo running back, però la difesa di Stanford non mi ha convinto, invece l'attacco di UCF è un martello, e quindi credo che vincerà UCF.
Black Knight tutta la vita,
ecco qua.
Ma è giusto che sia così. Qua abbiamo solo il
manca Fele qua.
Fermo che adesso Fele lo citiamo a brevissimo. Prima però parliamo di Florida Kentucky. Florida, vado secco così.
Sì, questa era una partita che secondo me Florida poteva lasciare anche lì, nel senso in casa di Kentucky è una buona squadra, solida, purtroppo però credo abbia perso il quarterback titolare per tutta la stagione, se non erro. Questa secondo me sarà una cosa, inciderà molto, quindi dico Florida anche abbastanza comodamente.
Nonostante Felipe Franks?
Nonostante quel troiaio di Felipe Francis.
anch'io dico Florida, anche se meno facile del previsto, secondo me. Mm-hmm.
Sì, anch'io dico Florida, nonostante anche loro non mi abbiano convinto per niente nella partita con Miami, però la perdita del quarterback di Kentucky, che secondo me era comunque il loro motore, sì, non gli dà grosse speranze.
Per me Florida vince perché devono rivendicarsi dell'anno scorso, che hanno perso di più di due punteggi, quindi vanno lì e vanno a vincere, secondo me. Sono incazzati neri.
Sì, che tacchi, avevo avuto un buon inizio di stagione, sto infortunio non ci voleva. Sì, vabbè, vediamo. Perché ho citato Francesco Fede? Perché la prossima partita di cui parliamo, la penultima, perché ne ho aggiunto un'ultima al volo, perché secondo me potrebbe essere l'altro upset di giornata, ve lo dico fra due secondi, è Syracuse-Clemson. Per cosa c'entra Francesco Fede con Syracuse-Clemson?
Il dom.
E l'ha detto Oleg, è il dom, qua c'è l'effetto dom, quindi vince Clemson.
Allora, Syracuse ha preso 63 punti da Maryland.
Non può George Jackson a Maryland,
non può prenderne nemmeno da Clemson. Secondo me vince Clemson stra bene.
Nel dom non è mai facile, però dico Clemson.
Sì, ovviamente dico anch'io Clemson. Syracuse è stata abbastanza imbarazzante nell'ultima partita e non mi ha convinto per niente neanche nella prima, che ha giocato con Liberty, una modesta Liberty, e non mi ha convinto in attacco lì. E invece con Maryland è stata in difesa, è stata tartassata da George Jackson e da McFarland.
Ma ragazzi, George Jackson, penso, cioè l'unico true freshman a giocare quarterback titolare a Virginia Tech dopo Michael Vick. Cioè, stiamo parlando di un Heisman che cammina in campo tutte le settimane, voi non lo sapete. Cioè, non
no, ma Fabio ha detto bene, quello da tenere d'occhio è il running back Anthony McFarland, che è una bestia, fortissimo.
È veramente sophomore, pare lui.
Ema?
Getsi, quant'è lo spread così, visto che previsione?
27.5.
Allora, se con lo spread potrebbe vincere Syracuse, però fa male, fa tanto male.
Vi ricrederete tutti dopo aver visto la partita, l'effetto dome, voi non sapete a cosa può portare. Va bene, l'ultima partita che non avevo inserito, ma così chiudiamo, dai, siamo stati veloci stasera, 50 minuti, è Arizona State Michigan State. Perché l'ho messa? Perché secondo me Arizona State batte Michigan State. Io vado in fiducia, ragazzi, lo so, non mi...
Cioè, mi introduco come primo, secondo me non succederà mai Michigan State. No, proprio.
Vince Michigan State, che son partiti anche abbastanza bene quest'anno, nonostante Arizona State
ha giocato
non
contro
siano...
me e te fino
vabbè.
Adesso. No, giusto per dirlo. 39.6 punti di media partita contro i 17 dell'anno scorso. Vediamo come va.
Per me vince Michigan State di 2 touchdown.
Anche io dico Michigan State, anche se sarà un punteggio basso.
Fabio?
Anche io dico Michigan State, ma non sono convinto sul punteggio basso, su questo no. Però comunque dico Michigan State.
Va bene ragazzi, siete stati bravi. Allora inizio a ringraziare Emanuele Sortino, che si è liberato dai suoi investitori, che sono quelli che ce lo mantengono negli Stati Uniti fisso.
Esatto, quelli che pagano il satellite.
Esatto, per venirci a raccontare le emozioni di una partita meravigliosa che è stata quella tra Colorado e Nebraska. Grazie, un abbraccione quando vuoi, questa è anche
a
casa
voi.
Va bene, salutiamo quelli invece che ci sono sempre. Guido Semplici, di cui tra l'altro uscirà un pezzo meraviglioso nei prossimi giorni, ma non voglio anticiparvi troppo.
Grazie a tutti, alla prossima settimana.
Oleg, grazie anche a te, un abbraccio.
Un saluto a tutti, ricordo che uscirà anche il mio pezzo su Heisman Trophy, un running back.
Ma guarda, indovino, si chiama Gio.
Qualcosa del genere.
Cazzo, incredibile. Oh, basta sentirsi che, cioè, veramente, più di mia moglie ti sto sentendo, basta. Vai, fai qualcosa, trovati un passatempo. Fabio Mora, se stai un piacere ritrovarti questa sera insieme a noi.
Grazie a tutti, di me non uscirà nessun pezzo nei prossimi giorni, ma ci risentiremo.
Di te non uscirà nessun pezzo, questo adesso ti bacchettiamo e ti facciamo scrivere tutta la settimana, un pezzo al giorno.
Nei prossimi giorni.
Va bene, non mi resta che ringraziare gli ascoltatori, un saluto anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima, godetevi il college football. Ciao!